Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Ilaria Bottiglieri. La storia che vogliamo raccontarvi oggi è una storia che parla di infanzia, di ricordi, ma soprattutto di giochi. Siamo qui con Sandra Petrignani, autrice di un particolarissimo libro, Il catalogo dei giocattoli. Buongiorno Sandra.
Buongiorno a lei e a tutti.
Allora Sandra, ci racconta da cosa nasce questa esigenza di raccontare i giocattoli?
Ma forse è il mio secondo libro questo, scritto, che ora riesce dopo diversi anni, e allora avevo un bambino che ora ha 30 anni, ma che aveva 5 anni. E quindi forse questo libro è nato dalla riflessione di quanto cominciava a essere diversa l'infanzia rispetto alla mia, no? E curiosamente io che appartengo, sono nata nel 52, quindi diciamo che sono di quella generazione 68ina, post 68ina, baby boomers, insomma una generazione che si è sentita molto nuova, no? Ecco, scoprivo invece guardando mio figlio, i giocattoli che potevo comprargli, regalargli, incredibilmente la mia generazione in fondo apparteneva ancora, almeno per quel che riguarda il mondo dei giochi, alla tradizione. Io avevo giocato da piccola come mia nonna e come le bambine prima di lei, mentre mio figlio veramente apparteneva a una nuova generazione per la quale si proponevano dei giocattoli completamente diversi spesso da quelli che conoscevo io, a cui mi ero affezionata quando ero piccola.
Che sono quelli che leggiamo poi qui nel libro?
Sì, in realtà attraverso la descrizione, il racconto di questi miei giocattoli degli anni 50, io volevo raccontare un'infanzia degli anni 50. Infatti il sottotitolo che è stato aggiunto per questa edizione, Storia di un'infanzia, mi sembra particolarmente indicativo per spiegare che cos'è il libro. Cioè non è un catalogo freddo, ovviamente. Questi oggetti rivivono, e con loro rivive il mio modo di giocare e come si giocava in modo molto più libero di oggi, quando ero piccola io.
Storia di un'infanzia, le dice. Come ricorda la sua d'infanzia?
Io sono nata in una piccola città del nord, Piacenza, che era ed è, ma lo era molto di più, una città piena di nebbia. Quando ero piccola c'era una nebbia che oggi è un po' sparita, ma veramente molto densa. Cioè, mi ricordo che si apriva la finestra e tu avevi la sensazione di avere un muro proprio davanti. Bisognava stare attenti a ritirare i panni quando si stendevano, perché sennò la notte gelavano e il giorno dopo, se andavi a toccarli, si spezzavano. Insomma, era veramente un clima pestifero, che si è un pochino addolcito, mi dicono i piacentini di adesso. E quindi io, ecco, quei primi anni d'infanzia li ricordo veramente avvolti nella nebbia, ma non era una sensazione sgradevole. Era una sensazione di ovattamento, di protezione in qualche modo. E ricordo questi operai, lo dico nel libro, che andavano a lavorare in bicicletta. Io vivevo vicino all'arsenale e si vedevano, quindi io andavo magari a scuola, mi portava a scuola la mia mamma e vedevo questi operai in bicicletta, quindi i loro fari nella nebbia. E mi davano una sensazione, perché sciamavano tutti insieme, cioè io me ne sentivo protetta, ecco.
Ritornando ai giocattoli, secondo lei un bambino di adesso può apprezzare i giocattoli chiamiamoli di una volta, questi giocattoli che lei racconta in questo libro, anche se sono poi in realtà giocattoli molto classici, alcuni
sì,
che esistono tuttora.
Sì, certo, l'orsacchiotto, la bambola, sono quelli casa di bambola. Ma è chiaro che alcuni di questi giocattoli sono ancora presenti, però con dei cambiamenti rispetto a quelli nostri, diciamo, della mia generazione. E io tendo, per esempio, con i bambini che conosco, a regalare sempre giocattoli molto tradizionali o fatti con questi materiali soffici oppure di legno, insomma i materiali veri, non la plastica. E vedo che sono molto apprezzati, francamente, no? I burattini che tu ci metti la mano dentro, ma sono dei pupazzi di peluche in realtà, queste cose qua. E per fortuna ci sono case di giocattoli che lavorano proprio sul tradizionale, quindi si trovano. È chiaro che i bambini di oggi però vanno matti per le PlayStation, per tutto quello che l'elettronica di sensazionale di nuovo offre loro, e quando li osservo devo anche dire che è giusto così, perché poi un bambino di oggi deve vivere nel suo tempo, no? Quindi una cosa è quando va nanna e che è giusto che si tenga il suo orsacchiotto, il suo peluche o la sua serie di peluche come adesso, perché poi in realtà, ecco, questo bisogna dirlo, certe volte non è cambiato il giocattolo, ma è cambiato il modo. Sono bambini più ricchi, bambini più viziati, bambini che devono compensare la mancanza di vita all'aria aperta con la quantità dei giocattoli, e quindi magari loro, quando vanno a dormire, invece di portarsi quell'unico orsacchiotto, come mi ricordo io, che ero affezionatissima, per me esisteva solo quel orsacchiotto, che poi era una femmina, era un orsacchiotto nella mia immaginazione, e guai a chi me la toccava, no? Adesso vedo questi bambini che una sera vogliono l'orsacchiotto, una sera il coniglietto, cioè hanno proprio un rapporto con la quantità del giocattolo.
Non c'è il rischio, secondo lei, di perderci un po' di fantasia o magari di costanza anche, che alcuni giochi richiedono, perché di fantasia propria?
Forse sì, per quanto però, ecco, io tendo sempre a vedere le cose un po' ottimisticamente, perché mi rendo conto che poi, quando uno ha una certa età, pensa sempre che il suo mondo era migliore, no? E quindi forse la fantasia dei bambini di oggi è stimolata anche da questi giochi elettronici, perché poi possono comporli in vario modo, cioè non sono solo passivi questi giochi, no? Forse li costringono a crescere molto in fretta. Sono bambini che su computer sono veramente geniali, molto più avanti di una persona adulta che non sia, certo, uno specialista. E poi veramente sono declinati in tanti modi diversi. Ecco, c'è quello che ti insegna a ballare, quello che ti fa cantare, non è solo diciamo un gioco di violenza e di conquista, no, dello spazio, di mondi strani.
Siamo nel periodo di Natale, dove si sa che in questo periodo i bambini più che grandi chiedono nella loro letterina a Babbo Natale giocattoli, insomma desideri della qualunque. Lei, immaginando di scrivere una letterina a Babbo Natale, che giocattolo gli piacerebbe chiedere oggi?
Per me?
Per lei.
ma io devo confessare una cosa, che mi piace molto infilarmi nelle stanze dei bambini per giocare, cioè, con loro, no? Per avere la scusa, dico, li faccio giocare io e poi giocare con loro. E quindi, ma penso che però sentimentalmente resto legata appunto all'orsacchiotto, e poi oggi, ecco, lì veramente sono andati avanti tantissimo nel fare questi orsacchiotti che somigliano a quelli veri, e con le panciotte, no, un po' grosse e non rigidi come erano i nostri, e quindi sono particolarmente, sì, no, scriverei a Babbo Natale di portarmi uno di questi orsacchiotti meravigliosi. Anzi, posso fare una confessione?
Certo.
Quando ho regalato a uno di questi bambini con cui ho delle relazioni, perché mi diverte molto stare con i bambini, figli, nipoti di amici, così, e allora io ho comprato uno di questi orsetti che dicevo, e però confesso che, siccome non l'ho visto subito, ci ho giocato molto meglio prima di darglielo. Sì.
Capisco l'attitudine al peluche. Nel libro lei dice c'è una trama nascosta.
Sì.
Senza svelarcela troppo, ci può spiegare più o meno in che...
No, ma non è una cosa così segreta. È che se lo si legge, perché siccome sono voci, uno potrebbe avere la tentazione, che poi è legittimissima, di andare a leggersi il giocattolo che gli piace di più, ne so, le biglie, va e legge il capitolo sulle biglie, che vive anche completamente autonomo dal resto. Però se invece ha la pazienza di leggerselo dalla A alla Z, ecco, in realtà poi io tento di ricostruire in questo modo, sempre mettendo al centro gli giocattoli che racconto e che descrivo, e tento di ricostruire la mia infanzia e quindi come giocavo. Allora, questa banda di bambini, perché dicevo che vivevo in questa piccola città, oltretutto avevo a disposizione questo grande cortile condominiale, era un posto che si chiamava La Pertite, mio padre era militare, quindi abitavamo lì, avevamo questa possibilità. E i bambini vivevano all'aperto nelle stagioni che lo permettevano, ed eravamo veramente una banda con dentro tutte delle problematiche di piccola società, perché naturalmente i grandi avevano il potere, i piccolini dovevano supplicare di giocare con i grandi, insomma c'era tutta una dinamica molto complessa, però autonoma rispetto agli adulti, e questa era una grande scuola di vita che oggi purtroppo i bambini non hanno.
Non esiste più.
E no, perché sono troppo controllati necessariamente.
Ritornando ai ricordi,
sì,
e anche al Natale appunto che stiamo vivendo, lei ha un ricordo di quando magari da ragazzina per Natale ha ricevuto un giocattolo preciso, un'emozione precisa?
Devo dire che era un'emozione, ricordo molto bene la frustrazione, perché io ritenevo di essere una bambina piuttosto buona, insomma ero timida, tranquilla, educata, ubbidiente, cioè, quindi mi sembrava di essere una bambina che andava bene. Invece a Natale tutte le volte trovavo anche il carbone, perché allora era veramente... Ecco, questa presenza del carbone mi feriva, mi addolorava, e dicevo, ma cosa devo fare perché Babbo Natale poi sia contento di me? Allora andavo riflettendo, dico, beh, però è vero, e c'è nel libro, ho tagliato il ficus della mamma, cioè io tagliavo le puntine delle foglie di ficus e ci facevo le pappe per le bambole, e mia madre si arrabbiava moltissimo perché rovinavo la pianta. Dicevo, è vero, ho fatto quello, insomma, mi ricordavo, oppure ho rubato un giocattolo, un altro bambino, accidenti, Babbo Natale l'ha
saputo.
Però
era sicuramente sempre... Il carbone è affiancato da qualche...
Assolutamente, no, poi c'erano sempre giochi che... ecco, ricordo che l'emozione era molto più grande di quella forse che hanno i bambini oggi, o almeno, oppure è una dilatazione, uno dilata i suoi ricordi, non lo so. Cioè, io ricordo che aspettavo questo evento del Natale di Gesù Bambino, che poi si faceva confusione, Gesù Bambino, Babbo Natale, uno non capiva bene, che però portava questi giochi, allora spiavo la stanza, vedevo che a un certo punto si accendeva la luce, è arrivato, e sarà, era molto bello, ricordo
sì,
perfettamente quell'emozione.
Girandola. Nessuno è mai andato pazzo per questo giocattolo. Eppure tutte le volte che in piazza appariva il venditore di girandole, ogni bambino ne voleva una. Era irresistibile il suo cesto appeso al collo, carico di noccioline, liquirizie, biglie, bandiere e mulinelli infilati nei vimini che giravano all'aria producendo sibili disordinati. Accanto aveva il grappolo dei palloni. A casa la girandola veniva subito accantonata. Ultima risorsa per giornate noiose, poteva essere ripescata per pochi minuti nervosi. Si soffiava nell'elica sopra pensiero, si spingeva con il dito o si stendeva il braccio fuori dalla finestra, la stecca del mulinello stretta in mano, per misurare la forza del vento e ricercando inutilmente nel sibilo l'allegria della piazza. A volte le madri utilizzavano le vecchie girandole per addobbare il balcone. Le infilavano nella terra fra i gerani e i nasturzi appesi alle ringhiere, una per ogni vaso, con diverso orientamento, per dare a ciascuna un diverso incontro con l'aria. Dal basso, passando, si aveva l'impressione di un saluto, che qualcuno là sopra ci stesse aspettando.
Questo che abbiamo ascoltato dalla voce di Laura De Luca era un brano tratto dal libro Il catalogo dei giocattoli di Sandra Petrignani, che è qui con noi oggi. Allora, Sandra, quando si parla di giocattoli, si sente spesso parlare di giocattoli a norma, del marchio CE, di tutte queste cose qui. Prima non esistevano queste cose, oppure ci sono sempre state, ma non se ne parlava tanto?
No, non credo che si facesse caso a questo. Beh, questa è un'evoluzione positiva, perché indubbiamente mi pare che nessun bambino sia mai morto di giocattolo, insomma, quindi, o forse prima la società era un po' più sana, per cui non si andava fabbricando dei giocattoli nocivi per i bambini, non so dire, ecco. Questo controllo a volte è un pochino ossessivo, e comunque, per esempio, ecco, nel famoso orsacchiotto che avevo regalato a quel famoso bambino con cui ho giocato prima io, a me dava molto fastidio che per questi motivi nell'orecchietto del pupazzo avevano spillato una targhetta che non si poteva togliere. Cioè, tu puoi togliere la targhetta, però rimane il bottoncino dentro l'orecchio. Dava molto fastidio. Quello è un timbro, insomma, è un marchietto che ti indica che quel giocattolo è come deve essere, che non è nocivo, eccetera. Però poi rovina il giocattolo, perché certo, nell'orecchio dell'orsacchiotto resta questo corpo estraneo, insomma, ecco, vabbè.
No, capisco.
Bisogna adattarsi.
I giocattoli, dicevamo, cioè, spesso sicuramente sono un ricordo felice per i bambini e anche per gli adulti quando erano bambini, ma ogni tanto può capitare, o se le è capitato, c'è un ricordo triste legato a un giocattolo?
Io mi ripeto, perché tiro sempre in mezzo l'orsacchiotto, però evidentemente è stato un giocattolo centrale nella mia infanzia. E allora qui c'è un conflitto. Io amavo follemente questo orsacchiotto e dello stesso amore ho sempre amato gli animali veri, anche perché adesso, da adulto, insomma, da quando è cominciata la mia vita autonoma, ho sempre molti animali, se li trovo per strada li raccolgo, cerco di sistemarli, vivo in campagna, quindi ne ho parecchi di miei. Ma quando ero piccola, mia mamma invece aveva difficoltà a tenere un animale perché io desideravo, e quindi non lo avevamo. Amavo tutti i cani e i gatti in cui mi imbattevo, e c'era un cane al piano di sopra che amavo molto. E un giorno, non so come è accaduto, questo mio orsacchiotto è finito in bocca a questo cane. E il cane ne ha fatto strage, naturalmente, l'ha sbatacchiato, ricordo che lo inseguivo per i pianerottoli, ma lui giocosamente non si faceva prendere. Ecco, e quello lo ricordo come un momento, forse la prima volta in cui mi sono trovata di fronte a un conflitto così potente, cioè fra gli affetti. Cioè, io non volevo picchiare il cane, capivo che lui si stava divertendo come un pazzo, ma nello stesso tempo ero molto ferita, perché il mio orsacchiotto avrebbe riportato,
sì.
Ne sarebbe uscito male.
Brandello. Quindi si può dire, cioè, il suo giocattolo preferito quindi era proprio questo orsacchiotto.
Sicuramente, sì, poi è stato sostituito da altri, ma comunque era sempre centrale l'orsacchiotto, sì. Mentre non amavo le bambole non mi piacevano, erano di celluloide, credo, insomma, di un materiale che mi respingeva, poi avevano queste faccette troppo leziose, insomma, non mi è mai piaciuta la bambola.
Ci sono, dicevamo prima, di quando uno capita ormai da adulti dover comprare dei regali per Natale o per compleanni a vari bambini che ci sono vicino. E a me capita spesso che quando vado in questi negozi di giocattoli, soprattutto quelli che hanno dei giocattoli un po' diversi dal solito, rimango affascinata da molti di questi giochi, che però poi devo ragionare, perché spesso mi accorgo che forse piacciono tanto a me, che sono adulta, ma non, magari sul bambino non avranno lo stesso. Secondo lei c'è questa cosa di alcuni giocattoli che piacciono ai grandi, ma che coi bambini forse non funzionano?
Sì, può darsi. No, confesso che non sono poi così esperta, almeno dei giocattoli attuali. A me succede questo, ecco, di pormi questo problema quando voglio comprare uno di quei giochi magari anche istruttivi. Allora, ecco, chissà, no?
Certo.
Forse questo ottiene quel risultato, allora tento dei giocattoli che insegnano le lingue, o invece poi il bambino si diverte di più se non ha un compito. no, che il giocattolo sia giocattolo e basta, insomma. E infatti proprio pochi giorni fa dovevo comprare un giocattolo e ero indecisa proprio fra una specie di gioco dell'oca però finalizzato all'apprendimento di qualcosa e poi una classica valigetta di magia con cui uno fa le prime magie. Alla fine ho optato per la magia, che è del tutto superflua, però ho pensato che per lui andava meglio.
Che, però credo, io almeno ho una mia idea, che i bambini vanno anche in qualche modo educati al gioco dai genitori propri.
Io penso che vadano educati a giocare, ecco, quindi a rispettare l'altro, il proprio turno, cioè capire che ci sono delle regole. Ecco, io credo che questo sia veramente importante, perché qualcosa che noto è che sono lasciati un po', sono poco liberi questi bambini, però vengono lasciati liberi
lì dove forse non dovrebbero.
Dove non dovrebbero. E quindi liberi di essere aggressivi, di fare delle sopraffazioni sull'altro. Allora invece il gioco può essere un buon territorio per far capire che ci sono delle regole nella vita e quindi nel gioco, e che le regole vanno rispettate, e così ci si diverte anche di più.
Che giocattoli conserva ancora a casa sua?
Ma ho conservato a lungo questa famosa arsacchiotta, adesso non so che fine abbia fatto. E poi i miei credo di non averli più, a un certo punto li ho persi, o forse me l'ha distrutto mio figlio, non lo ricordo. E invece noto che lui, bambino dei nostri giorni, ex bambino dei nostri giorni, appunto ora trentenne, ha un rapporto molto più conservativo rispetto sia ai suoi giochi che ai libri dell'infanzia. C'è una serie che si chiama Vampiretto, che era molto carina e non vedo riproposta ai bambini, e che lui si conserva proprio in modo sacro, e alcuni giocattoli li conserva. Allora, ecco, io no, non ho avuto poi questo feticismo verso la mia infanzia, ed è curioso che io, bambina tradizionale in fondo, no, legata al mondo dei giocattoli di sempre, non ho questo tipo di rapporto affettivo, mentre lui, bambino nuovo, bambino anche distruttivo dei giocattoli, viziato come tutti i bambini ad avere tanti esemplari dello stesso tipo, magari, invece ha quelle due o tre cose intoccabili che se le porta dietro, e anche un rapporto con l'infanzia che vedo attraverso la sua relazione con le fotografie. Lui su Facebook si mette le foto di quando era piccolo, dei compagni di scuola di quando era piccolo, che poi ha ritrovato su Facebook, per dire, no? E quindi ecco, c'è poi, non dobbiamo pensare che queste generazioni nuove sono poco affettive, perché ci sembrano diverse, ci sembrano più fredde forse, no? Invece poi gratta gratta scopri che hanno dei sentimenti molto profondi.
Io credo sarà da generazione, sì, magari... Cioè, che forse proprio questa, la nostra generazione dei trentenni, a cui è stato levato molto, diciamo, di prospettive, si è invece ritornata a volere quelle cose semplici che magari la generazione prima della nostra un po' disprezzava per grandi realizzazioni. Noi, non potendo magari avere davanti a noi queste grandi realizzazioni, ci piace rimanere attaccati.
Ecco, è interessante questo. Sono io che adesso devo intervistare.
Per concludere, e siamo appunto ormai a Natale, come lo passerà lei questo Natale?
Ahimè, questo è il primo Natale che io passo senza genitori, nel senso che mia mamma è morta anni fa, quest'anno è morto anche mio papà a 93 anni, quindi alla fine di un ciclo felice, diciamo, completo. Però è il primo Natale in cui non ho più i genitori. E allora non lo so come lo passerò, temo che ci sarà un po' di malinconia, ma comunque, e lo passo con gli amici anziché in famiglia, quindi è una novità.
No, Natale.
Ma succede anche questo, bisogna fronteggiare.
Io ringrazio Sandra Petrignani per essere stata qui a condividere con noi le sue storie di infanzia, i suoi ricordi e i suoi giocattoli. Vi ricordo quindi il catalogo dei giocattoli di Sandra Petrignani, edito da Neri Pozza. La nostra storia di oggi termina qui. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.